Buona giornata a chi ci sta ascoltando. Questa è la puntata del 4 maggio 2017, giovedì sera, della trasmissione La Voce di Trieste da Radio Trieste Libera. Trasmissione che è il nostro giornale radiofonico di commento dei fatti di attualità e di costume, tenuto dal direttore della Voce di Trieste, che è l'unico giornale d'inchiesta nella storia della nostra città in assoluto, con risultati che potete constatare leggendolo in rete, e del Corriere di Trieste, glorioso quotidiano che stiamo lavorando a riattivare, oltre che di Radio Trieste Libera e di Trieste Libera News. La persona oberata ed onorata da questi ed altri incarichi, francamente troppi, per cui perdonerete le sue non poche defiance, è quella che vi sta parlando, cioè io, Paolo Giparve. Come già sanno i nostri ascoltatori più pazienti e tenaci, qui a Trieste e in giro per il mondo, già che siamo a radio sul web, la scelta dei nostri argomenti non è quella generalista, ma quella delle cose che gli altri colleghi e gli altri organi di informazione non sanno, non vogliono, non possono o non hanno semplicemente il coraggio di dirvi. Poi ci sono anche le cose che sappiamo soltanto noi e quelle sulle quali solo noi indaghiamo o soltanto noi rendiamo noti i risultati delle indagini. In ogni caso, sono argomenti che non mancano mai perché hanno come fonti inesauribili, purtroppo, le incompetenze, le corruzioni e le prepotenze di quel sistema politico-istituzionale italiano al quale siamo sottoposti anche qui nel territorio libero di Trieste e in forma speciale perché il governo italiano ne ha l'amministrazione civile provvisoria che sta andando a perdere a livello internazionale perché insiste a simulare illegalmente di avere la sovranità su Trieste e a derubarci delle nostre risorse economiche di lavoro paralizzando anche i diritti degli altri stati sul nostro porto franco internazionale e sulle nostre libertà finanziarie, il che in giro per il mondo non piace affatto. Passiamo alle cronache e commenti di quest'oggi. La prima questione, come avevamo accennato nella trasmissione scorsa e che si va però facendo sempre più scandalosa, è la questione dei sussidi di sostegno al reddito che dovrebbero erogare regione, comune, INPS, eccetera, eccetera, alle famiglie, alle persone che ne hanno più bisogno e che se non ricevono questo sussidio si trovano in situazioni gravissime. I politici sono tutti assenti, indifferenti sulla questione. Si occupano di appalti e di altre cosette di cui parleremo tra breve e la gente è abbandonata a se stessa a dover fare la fila e a cercare di attendere e reclamare questi soldi che loro aspettano per vivere, per necessità vitali indifferibili in uffici dove non sanno nemmeno o non vogliono dir loro come stanno le cose. È una situazione molto grave che coinvolge ormai i problemi di migliaia e migliaia di persone e famiglie, motivo per cui il Movimento Trieste Libera ha scritto una comunicazione, ha mandato una comunicazione urgente, notificato anzi una comunicazione urgente al commissario del governo della regione Friuli Venezia Giulia e prefetto in Trieste, al questore di Trieste e al procuratore della Repubblica in Trieste. Vi leggo cosa dice questa comunicazione. Ritengo scandaloso, francamente, sia il comportamento della regione che non sa e degli altri organi, comune compreso, che non sanno cosa dire e dicono ma adesso parleranno col governo, no? Vedranno cosa fare, intanto che la gente fa la fame, sia il fatto che la morchia politica che governa questa città si esibisca in continuazione sul piccolo e a Telequattro a vantare meriti, a raccontare scemenze senza occuparsi dei cittadini che hanno più bisogno. Motivo per cui si può ben dire che questi politici da strapazzo se ne stanno lì francamente da mangiapane a tradimento. Allora, mangiano anche tanto pane, riccamente. Allora, dice la comunicazione inviata al commissario del governo, anzi, notificata al commissario del governo, questore e procuratore della Repubblica. Segnaliamo con viva preoccupazione l'aggravamento continuo del già gravissimo danno sociale e pericolo per l'ordine pubblico causato a Trieste da ulteriori ritardi di mesi nel pagamento del modesto ma vitale contributo bimestrale di sostegno al reddito a migliaia di cittadini e famiglie che vi hanno diritto, ma nell'attesa si trovano ingiustamente ridotti letteralmente alla fame e a non poter pagare bollette, affitti ed altre spese essenziali, con tutte le ovvie conseguenze. Le amministrazioni responsabili, continua la nota, sono il Comune di Trieste, che ha obblighi giuridici primari di assistenza sociale, e la Regione Friuli Venezia Giulia, ma ambedue non sanno giustificare i ritardi e ne danno ai cittadini risposte vaghe e contraddittorie, con promesse generiche e dilatorie, a fronte delle quali si accumulano nuovi ritardi e nuove incertezze. Risulta inoltre che tali amministrazioni pubbliche, per erogare i contributi, abbiano fatto firmare agli aventi diritto i documenti necessari, lasciandovi surrettiziamente in bianco la data d'inizio dell'erogazione. Cioè, hanno costretto la gente a firmare un impegno di cercare lavoro, a frequentare i corsi della regione di avviamento al lavoro, eccetera, lasciando però in bianco su questo contratto la data in cui cominceranno a versare i soldi. Questa roba è scandalosa. Mentre, continua la nota di Trieste Libera, tali comportamenti amministrativi ingannevoli e irresponsabili aggravano ingiustamente le situazioni già drammatiche delle migliaia di persone e famiglie che hanno diritto al sussidio, la classe politica locale ben retribuita mostra di non interessarsene od ostenta erogazioni ingenti di denaro pubblico dalle stesse amministrazioni responsabili, sia in appalti edili e in altre opere differibili, sia in spese voluttuarie, anche personali, oppure non obbligatorie, come pars pro toto i 165.000 euro per una mostra privata di Vittorio Sgarbi. Che tra l'altro mi dicevano, sembra fosse lui sere fa, che in arrivo a Trieste con tanto di macchine di scorta si è fermato al confine di Duino a sbraitare, mi dicono contro la nostra bandiera del territorio libero che sta lì. Vittorio Sgarbi farebbe bene a starsene a casa sua e forse avrebbe dovuto essere più oggetto di attenzioni con quelle situazioni antimafia lì in Sicilia, dove era sindaco eletto da un capomafia, ed altre cosette. Continua la nota del Movimento Trieste Libera. Al dramma personale e familiare delle migliaia di cittadini in difficoltà si aggiungono perciò la legittima indignazione per comportamenti amministrativi della classe politica che appaiono irresponsabili, amorali e clientelari, e il legittimo sospetto che i ritardi nei pagamenti consentano ad istituti di credito scelti dai politici per depositare l'ingente finanziamento pubblico complessivo per il sostegno al reddito, di lucrare ingiustamente a spese dei cittadini poveri sulla prolungata disponibilità bancaria del capitale depositato, in pratica guadagnare sulla valuta. Il Movimento Trieste Libera invita perciò le signorie loro, praticamente sono il commissario del governo e prefetto, questore, procuratore della Repubblica, ad effettuare immediatamente tutti gli interventi istituzionali di loro competenza e responsabilità per garantire ai cittadini il pagamento senza altri ritardi degli importi di sostegno al reddito dovuti e nel prevenire in tal modo il pericolo che l'aggravamento delle situazioni di bisogno degli aventi diritto aggravi il danno economico e sociale loro arrecato e possa indurli ad atti di violenza autolesionistica o contro terzi verso le istituzioni. Perché, scusate, se in quelle condizioni, va bene, di estremo bisogno, con i soldi dovuti che non arrivano, gli uffici che ti prendono in giro, eccetera, qualcuno suicida o combina con qualcosa, guardate che questi politici ne sono responsabili moralmente e, secondo me, anche penalmente e civilmente. Ora, vi faccio subito un esempio di appalti strani. È il caso della ex caserma della Polizia Stradale di Roiano. Questa è una vicenda che attraversa le amministrazioni di Piazza e le amministrazioni Cosolini da qualche anno sino all'attuale. L'altro giorno l'assessore Giorgi si è vantato di dire che sì, adesso incominceranno la demolizione degli edifici per fare il nuovo, per mandare avanti il loro nuovo progetto che dovrebbe trasformare l'area in una piazza con boschetti e asilo, un asilo e altre cose per il rione di Roiano. Ora, intendiamoci, che sia opportuno che il rione di Roiano, intasato, senza parcheggi, senza tanti spazi, possa utilizzare quell'area è una cosa sulla quale siamo tutti d'accordo. Quello su cui non siamo d'accordo è che questa operazione debba costare milionate di euro, no? E debba costare milionate di euro, che la sola demolizione debba costare da 900.000 euro a 1.600.000, praticamente 3 miliardi di vecchie lire, quando l'operazione può essere fatta in maniera molto più semplice e molto più economica. Gli edifici che vogliono demolire sono quelli della Polizia Stradale, cioè non gli edifici storici, adatto, sono vecchie caserme austriache ancora, ma gli edifici di caserma della Polizia Stradale, che sono edifici degli anni 50 ancora perfettamente funzionali, che possono essere riattivati con una spesa molto minore della loro demolizione, lasciando ingiustificata completamente la spesa della costruzione di nuovi edifici quando si possono utilizzare quelli. Le murature sono a posto, all'interno ci sono un po' di danni fatti da vandali, e quei danni sono di responsabilità di chi aveva la custodia del bene, vero, fino a prova contraria, e andrebbero, sono danni a beni pubblici, quindi andrebbero chiesti a chi ne è responsabile. Siamo come alle caserme di Via Rossetti, no? Non mi direte che l'esercito non aveva qualche militare da lasciare di guardia per impedire che la gente entrasse, rubasse e spaccasse tutto. Dico, quindi, quello che sta facendo il Comune è spendere una barca di soldi per un appalto a qualcuno di demolizione di edifici che non occorre demolire, e un altro appalto per costruzioni che non occorre fare perché basta restaurare quegli edifici. Tutto questo significa buttare in mare, come andare qui sul Molo San Carlo in riva e buttarli in acqua, ma con un po' di sassi perché non vengano a galla, no? E valigia di banconote da milioni di euro, con la fame che c'è, col comune che dice alle persone che vanno a chiedere il sussidio che non ci sono più soldi perché devono arrivare questi altri soldi che non arrivano mai. Ma scusate, ma sta roba è uno scandalo. Guardate che se succedesse in una città un poco più vivace, questi politici non potrebbero più camminare per strada, per non dire scappare all'estero. Altro problema di Roiano. Avevano il progetto di farci sotto un parcheggio sotterraneo. Parcheggio sotterraneo, ma di lì passano i torrenti sotto. Si chiama Roiano per via della Roia, della Roggia, che c'era e che è stata intombata. Se voi prendete le mappe, le vecchie mappe catastali e tavolari, le sovrapponete alle mappe delle costruzioni esistenti, scoprite che sotto ci sono appunto i torrenti in galleria. Mi sembra che lì in quel punto ne confluiscono due o tre addirittura. Costruire un parcheggio sotterraneo lì significherebbe un'altra spesa gigantesca e significherebbe dirottare, modificare il corso sotterraneo intombato dei torrenti, facendolo finire probabilmente nelle cantine delle case lì intorno. Altre spese, altri danni. Il famoso bosco che vogliono fare lì, vogliono fare un boschetto di alberi, essenze, presate, eccetera, anche lì con costi folli, ma scusate. È un rione popoloso dove la gente ha bisogno effettivamente di spazi. E se si restaurano gli edifici che loro vorrebbero abbattere e si mette dentro l'asilo, quant'altro, centri per la gente, cose utili, insomma, no? Si dissoda un po' il terreno senza far tanto casino e il boschetto può essere anche piantato dai volontari. Direte bisogna comprare gli alberi. Bene, allora andiamo dai vivaisti che hanno voglia di farsi pubblicità e ci facciamo regalare per quel boschetto da ciascuno un albero con la targhetta che l'ha regalato quel vivaista. Non costa niente. Perché dobbiamo spendere milioni di euro quando si possono fare le cose in economia? E quando i soldi non avanzano, mancano, e mancano proprio alle famiglie più povere. La spocchia con cui questi politici distribuiscono milionate in questo modo a costruttori edili è veramente vergognosa, è scandalosa. E voi direte sì, però così incrementano l'edilizia locale, sì, incrementano le case dei costruttori edili, perché guardate che per buona parte di queste opere non si avvalgono di manodopera triestina, si avvalgono di imprese che arrivano le più vicine dal Veneto e le più lontane dalla Sicilia. Dico, forse dovremmo dar lavoro ai nostri muratori triestini o residenti a Trieste, che siano di lingua italiana, di lingua serba, di lingua slovena, quello che volete, ma sono i nostri, no? Noi dobbiamo dare lavoro alla nostra gente. Lo stesso che ci proponeva queste cose è quell'assessore Rossi, che riempie vie e piazze di bancarelle che vengono da altri paesi, con risultato, dice, grande successo. Il grande successo è quello di dirottare denaro dalle moribonde botteghe triestine a bancarellari, a venditori ambulanti di un certo rango, che poi i soldi se li portano via a casa loro, no? Dico, se vogliamo far vivere il commercio triestino che sta morendo, cosa facciamo? Riempiamo di bancarelle forestiere che si portano via i soldi, o cerchiamo di aiutare il commercio triestino a vivere, a fare dei prezzi più ragionevoli, a ripristinare quello che era il giro dei negozi di quartiere? Voi direte sì, ma è strano, ci sono i supermercati, non si può più. Si può come? Perché si fanno i consorzi d'acquisto in maniera che i piccoli negozi possano offrire la merce allo stesso prezzo dei supermercati, con in più il servizio di vicinato, con la chiacchierata, la simpatia, eccetera, no? Guardate che le periferie urbane, ma anche il centro, stanno diventando un deserto di negozi e di vita. Non è possibile. Con le tasse italiane, poi, bene, mettere in piedi un negozio è un'avventura come mettersi a fare il giro del mondo in kayak, no? Allontanando i pescecani con pagaiate sulla testa, no? E che non potete dare pagaiate sulla testa al fisco italiano, no? E quindi ci vuole qualcosa di più, e su questo noi stiamo lavorando. Questi politici disgustosi hanno dato buona prova di sé anche con quella storia di cui avevamo già accennato, del tentato divieto delle bandiere partigiane per il 1° maggio. Mentre gli appalti e l'indifferenza verso i cittadini poveri dimostrano l'incapacità, l'inettitudine e tutto sommato la moralità di questa classe politica, tranne singole eccezioni, bla bla, eccetera, mettiamo dentro tutti, qualcuno di decente anche c'è, no? Anzi, ci fate un favore, ci indicate quale. Chi? Allora, possiamo fare una gradatoria, nobile gara tra di loro. Dico, questa volta il tentato divieto delle bandiere partigiane ha dato prova dei loro livelli di ignoranza storica e di stupido fanatismo politico nazionalista di buona parte dei politici locali, anche della sinistra, tra l'altro, no? Che si dovrebbe rifare a tradizione partigiana, col cavolo, no? E guardate che chi ha sfidato questi politici andando in corteo con le bandiere partigiane jugoslave e italiane con le stelle rosse, con le bustine con le stelle rosse, e anche con uno striscione della Heineken che ha una stella rossa sul logo, e avrebbero dovuto portare anche le bottiglie San Pellegrino, anche a San Pellegrino c'è una stella rossa, no? Ha fatto benissimo. E lo scandalo del piccolo di alcuni di questi politici fa da ridere, e non solo fa da ridere, è anche disgustoso. Insomma, questi sono gli stessi che non dicono niente per i labari dei collaborazionisti quando fanno le commemorazioni sulla foiba di Basovizza, di qua, di là, eccetera. E non vogliono le bandiere partigiane? Scusate, ma da quando in qua? Cioè, questa città sta regredendo non solo nel commercio, nell'economia, eccetera, ma anche nei cervelli e nella sensibilità democratica e storica. E al primo maggio c'era non sempre le bandiere partigiane. Come in Risiera c'era il coro partigiano e c'erano le rappresentanze partigiane che venivano anche quelle dei soldati russi. Nei paesi normali, come in Slovenia, ma anche in Russia, non si rinnega la tradizione militare della resistenza e della seconda guerra mondiale, anche se oggi il regime è cambiato. L'esercito sloveno considera come propria tradizione sia i reparti sloveni nell'esercito austro-ungarico, sia i reparti partigiani e dell'armata jugoslava sloveni. In Russia idem, non è mica che hanno rinnegato la tradizione dell'armata rossa perché adesso c'hanno l'Aquila degli Zar, scusate, sono mica scemi, no? Vedete, avere una classe politica, tranne singole nobili eccezioni personali, che non è capace di far altro che distribuire appalti e chiacchierare su cose perfettamente inutili. Va bene, e sparare emozioni su cose inutili. Non ha nessuna sensibilità verso la città che si impoverisce e le persone che si impoveriscono. A che cosa ci serve? Per cosa li paghiamo? E noi dovremmo avallare tutto questo sistema di partiti italiani di cui questi politici sono i rappresentanti ultimi provinciali di sezioni provincialissime? Guardate che quando una città si trova in queste condizioni, la colpa non è solo di chi fa il danno attivamente, ma anche di chi non impedisce il danno e dovrebbe impedirlo, no? Questi non dovrebbero dormire di notte per il pensiero di cosa fare per aiutare i cittadini e la città a risorgere, a vivere in maniera decente. Invece dormono benissimo, si sbaffano un sacco di soldi. Vi ricordate la questione adesso, a soluzioni o no, dei fondi pubblici lì della regione per le spese di rappresentanza, che utilizzavano addirittura per comprarsi il gelato, le gomme, non so cosa. Ma scusate, lì non è anche questione di condanna penale, dei politici che fanno così devono dimettersi e basta. Se facessero una cosa del genere in un altro paese, diciamo, non so, in Inghilterra, dovevo dimettersi nel giro di 24 ore, invece qui sono ancora lì che concionano con progetti fallimentari, vuoti. Avete visto la questione Portovecchio, continuiamo a bloccarli là, infatti non ci possono fare niente neanche per la legge italiana e continuano a raccontarci storie di tutti i tipi. Ma guardateveli su Telequattro le sciocchezze che dicono, confrontate quello che dicono loro e i pseudo indipendentisti, tutti quanti con la mentalità della politica italiana, con quello che dice Roberto Giustante, per esempio, no? E guardate la differenza, quelli sono personaggi inutili e dannosi, nocivi, sono parassiti veri e propri della città. La politica in senso buono è un'altra cosa, la politica è utilizzare i mezzi pubblici e i poteri pubblici per il bene della gente. Questi non lo fanno, lo fanno pro panza propria, no? E la follia di costoro, va bene, la follia e la truffaldineria, no? E la natura fraudolenta di costoro è diventata ancora più evidente adesso in questi ultimi giorni con la questione del successone fallimentare di Renzi, Serracchiani e del loro PD. Ci siamo trovati intanto con queste loro primarie, che sono in pratica delle, una faccenda interna al loro partito, spammata in televisione come se fossero vere elezioni. Tanta gente sprovveduta pensava che fossero elezioni vere, quando hanno detto Renzi ha vinto col 60%, pareva che il 65% degli italiani l'hanno votato, no? E invece è una cosa interna al partito, buffonesca poi, perché può andare a votare per loro chiunque gli dà 2 euro, no? E amico nemico, anzi viene il sospetto che quelli che volevano mandare in malora il PD siano andati là per votare Renzi, perché un fantoccio politico di quel genere francamente non lo si era visto nemmeno in Italia bene da tanti e tanti anni. Ora, ci siamo trovati con i giornali, le televisioni piene, grande successo eccetera. Allora facciamo un attimo il conto di questo successo. A parte quelli che sono andati via dal suo partito, ed è ovvio che se sono rimasti soltanto quelli, i suoi amici o quelli che riescono ancora a tollerare la sua presenza, avrebbero votato in buona parte per lui, no? E a parte il fatto che ha perso circa metà soci, a Trieste, abbiamo fatto il calcolo a Trieste, ma corrisponde a quello che è successo anche in Italia. A Trieste abbiamo fatto un po' i conti, ha perso il 40% delle persone interessate ad andare a votare a queste loro elezioni primarie rispetto alle precedenti primarie del 2014, quelle per il segretario del PD sempre. Nel 2014 c'erano andate 8.238 persone, adesso ce ne sono andate soltanto 4.989 su 240.000 abitanti e 150-160.000 elettori di Trieste. Di questi 4.000 e tanti che sono andati, diciamo 5.000 a occhio, no? Ne aggiungiamo così 21 ai 4.989. Di questi che sono andati poi a votare, il 37% è andato lì per votarli contro e li ha votato contro. Se confrontiamo un pochino queste cifre, salta fuori che Renzi ha l'appoggio, no? Ha l'appoggio soltanto del 25% circa delle persone che lo sostenevano prima di tutti sti casini. Se questo è un successo, ridursi al 25% dei consensi del 100% che avevi prima, ma francamente noi non sappiamo più che cosa un successo sia, no? In cambio vediamo per esempio il senatore Russo, quello della famigerata legge inattuabile, illegittima, per eliminare il Portofranco Nord, no? Che prende in giro, a bene, che ironizza, sì, quello anche che vuole fare le spiagge di sabbia a Barcola, senza tener conto delle maree, delle correnti e di altre piccole cose così, di altre inezie così, no? E dico, ironizzava sul fatto che il Movimento Trieste Libera ha 20.000 firme già mandate alle Nazioni Unite per la questione del territorio libero di Trieste. E guardate, un'altra caratteristica di questa classe politica, che incomincia con i partiti italiani e finisce con i gruppuscoli pseudo-indipendentisti, no? Dei quali parleremo ancora un attimo adesso, finita in chiusa di trasmissione, no? La caratteristica principale di costoro è l'insipienza e la disattenzione ai problemi veri e l'ignoranza sulle soluzioni, sulla questione del territorio libero. Si può discutere finché si vuole, ma perlomeno bisogna discuterne con competenza. I contrari sono degli incompetenti sesquipedali, madonnali, no? Perché non ne sanno praticamente niente, dicono non esiste più, eccetera, mai esistito. Quelli che tentano di sostenerlo in maniera sostenerlo da ignoranti, ti dicono solo c'è il trattato, ma poi non sanno che cosa dire. Noi che stiamo qui 12 ore al giorno a elaborare il materiale giuridico in materia, possiamo dire che la situazione è molto molto diversa. Ci chiedono anche che cosa stanno facendo, ci chiedono conto, perché pensano magari che facciamo noi, di cose che fanno sti gruppuscoli, ste frattaglie, no? Ma che rismette manifestoni giganti che non si capisce cosa vogliano. L'altro giorno è arrivato un volantino di quel gruppetto là di Vito Potenza, il quale sostiene che l'Italia voleva il bene della triestinità, voleva salvare la triestinità nel 1946 votando, facendosi votare per il referendum fra monarchia o repubblica, e che poi l'Italia ha, sempre perché ci voleva bene, ha compartecipato col trattato di pace alla formazione del territorio libero di Trieste, no? Ora, se non abbiamo votato bene nel 46, c'erano buoni motivi evidentemente, no? E l'idea che l'Italia abbia compartecipato, cioè che di propria spontanea volontà, per farci del bene, sia andata a partecipare al trattato di pace per fare il territorio di Trieste, scusate, semplicemente demenziale, no? L'Italia ha perso la guerra dopo averne combinato di tutti i colori, ha dovuto mollare tutte le colonie, Trieste compresa, e questo si dice che hanno compartecipato. Io praticamente, insomma, questi gruppuscoli, tutto sommato, guardate, non vogliono altro che fare un po' di voti raccontando un po' di scemenze così alle persone ingenue, in maniera da potersi fare eleggere alle prossime elezioni regionali, dove si prendono ricchi stipendi, indennità di tutti i tipi, dove potranno anche loro forse usare i fondi di rappresentanza per comprarsi il gelato, le mutande, le gomme della macchina, eccetera eccetera, no? Qualcuno mi ha chiesto una definizione di questi gruppetti. Beh, vedete, ve ne darò una molto cruda, no? Da naturalista di esperienza, io vi posso dire che tutti gli esseri viventi, tutti gli animali, gli esseri viventi, gli animali grandi, piccoli, eccetera, hanno i loro parassiti. Dagli elefanti, voi non so se avete mai visto, bene, le zecche degli elefanti, no? Io le ho viste perché anni fa restauravamo, da ragazzi, restauravamo al Museo di Storia Naturale le collezioni africane del professor Müller, epico, mitico direttore del Museo di Storia Naturale di Trieste, e lì c'erano in alto anche le zecche degli elefanti, che sono grandi come una mela grande, no? Gigantesche, con un rostro che riesce a perforare la pelle degli elefanti. Quindi gli elefanti hanno i loro parassiti, ma anche i micro mammiferi, i più piccoli topolini, i toporani, hanno i loro parassiti. Esseri ancora più piccoli hanno parassiti sotto forma di batteri, anche noi come esseri umani ne abbiamo un sacco. Beh, come ogni essere vivente ha i suoi parassiti, anche il, in genere molto più piccoli e molto fastidiosi, così anche il Movimento Trieste Libera ha i suoi parassiti. I suoi parassiti sono questi gruppuscoli che, operando senza cognizione di causa e soltanto per farsi una sedia in qualche consiglio comunale, provinciale, regionale, intorbidano le acque e confondono le idee alla gente. Ognuno è libero in democrazia di fare quello che vuole, ma per favore si mettano una mano sulla coscienza e vedano se è il caso di continuare a disturbare chi lavora seriamente per la questione del territorio libero. E questo per un motivo molto semplice: che l'Italia sta affondando, l'economia italiana sta affondando, Trieste è già in malora e rischia di andare in malora ancora prima e più dell'Italia, finché ci resta la Repubblica Italiana, finché ci resta agganciata. L'unica salvezza possibile, e lo dico ogni trasmissione, scusate, ma è vero, va bene, e va ribadito, l'unica salvezza possibile sono i diritti economici del territorio libero di Trieste, porto franco internazionale e centro finanziario indipendente internazionale. Questi diritti, con buona pace di chi racconta, sì, applichiamo l'allegato ottavo restando in Italia, possono essere attivati soltanto attivando l'intero blocco dei diritti, tutte le norme dei diritti del territorio libero di Trieste. Perché il Porto Franco Internazionale è costituito dal trattato di pace come porto franco del territorio, ente di Stato del territorio libero di Trieste, non può esistere come ente di un altro Stato, e ve l'abbiamo già spiegato anche. Qui il gioco è o tutto o niente. Qualcuno poi mi chiede, ma bisogna appena costituire il territorio libero. Ma come bisogna costituirlo? Ci siete seduti o ci state camminando sopra? Dicono sì, bisogna fare un referendum. Cavolo referendum, è già costituito. Noi materiali giuridici che noi abbiamo trovato, abbiamo persino un trattato bilaterale tra Italia e il territorio libero di Trieste del 1948 in materia monetaria, dove il governo italiano dichiara di riconoscere che è stato costituito il territorio libero di Trieste, con l'articolo 21 del trattato di pace, eccetera, che ha il suo governo, che il trattato dà degli obblighi speciali all'Italia in materia monetaria, quindi l'Italia si accorda col governo del territorio libero. E poi ci vengono a raccontare che non esiste, non è mai esistito, come la commissaria del governo con quella sua felice comunicato stampa, come i tre giudici del TAR che hanno fatto quelle oscene sentenze, il numero 530 e il numero 400 del 2013, falsificando addirittura, e l'abbiamo dimostrato con un'expertise, falsificando addirittura la citazione, la menzione dei trattati. Ora, va bene, non si capisce in queste espressioni contrarie a verità e a legge rappresentanti istituzionali quanto ci possa essere di ignoranza, cioè di colpa, e quanto di dolo, no? Però queste cose, guardate, non stanno né in cielo né in terra. E ora quindi di incominciare a fare qualcosa di più incisivo proprio in questa materia. Gli strumenti ci sono e penso che tra breve ne vedremo alcuni risultati utili e importanti. Ci pensino i cittadini comuni, ci pensino i dipendenti pubblici, i quali vengono fregati dallo Stato italiano che non gli paga l'indennità speciale di servizio nel territorio libero di Trieste, tra l'altro. Ci pensino coloro che hanno o vogliono impiantare un'attività di lavoro autonomo, e ci pensino i disoccupati, ci pensino tutti gli abitanti e residenti del territorio libero di Trieste, e si rendano conto che è assurdo, vedete, noi siamo come uno che muore di fame e ha nella stanza vicino, va bene, un deposito formidabile di cibo da viverci per anni. Insomma, varcherete la porta per andare a prendere il cibo o ve ne state a morire di fame nella stanza dove non c'è niente? Tanto più che quella porta non è chiusa a chiave. Basta alzarsi, va bene, e andarla ad aprire, fare il piccolo sforzo e alzarsi ad aprire e capire che di là c'è la vita, c'è la sopravvivenza, mentre di qua c'è soltanto il morire in miseria di un'intera città. Ma non vedete quanti negozi chiudono ogni giorno, non vedete le vie deserte, le serrande abbassate. Anche chi ha personalmente la fortuna di avere delle sostanze sufficienti da non soffrire personalmente di questa situazione, non può dire di non conoscere amici, parenti, conoscenti che si trovano invece in situazioni drammatiche. Ma aprite gli occhi per strada, guardate quanti anziani frugano a bene nei bottini delle immondizie perché non hanno da mangiare. E c'è un sacco di altra gente che è nelle stesse condizioni ma non se la sente. Questa è anche la situazione potenzialmente esplosiva che abbiamo segnalato al commissario del governo, a questore e al procuratore della Repubblica. Perché il procuratore della Repubblica ha modo di indagare sul perché i soldi non arrivano e su quale banca o quale altro depositario del denaro sta guadagnando sulla valuta. Ma il commissario del governo a Trieste e il questore, va bene, hanno il commissario del governo e il prefetto, hanno il commissario del governo la potestà di intervenire sulle amministrazioni pubbliche locali, e vi spiego adesso come. Poi concludiamo la trasmissione, siamo andati un po' in lungo. e mentre il prefetto e il questore devono preoccuparsi per l'ordine pubblico. Ordine pubblico significa due cose: uno, che vengano rispettate le leggi e i diritti dei cittadini; due, che le violazioni dei diritti non spingano i cittadini ad atti autolesionistici o ad atti di violenza. Vi spiego subito come il commissario del governo può e deve intervenire, e può farlo addirittura sostituendosi alla regione per il pagamento dei soldi, in base alla stessa Costituzione italiana. Andatevi a vedere l'articolo 120 della Costituzione italiana. L'articolo 120 della Costituzione italiana consente al governo di intervenire in surroga, cioè sostituendosi agli enti locali territoriali, regioni, province, comuni, in caso di violazione di trattati internazionali, ma anche di diritti sociali e della legalità. Quindi il commissario del governo, che qui rappresenta il governo italiano amministratore, può intervenire con propri provvedimenti, confortati non soltanto dai poteri del commissario generale del governo che è incaricata di gestire, ma anche dalla stessa Costituzione italiana, che dà questo potere al governo. Anche nell'ordinamento italiano e non solo nell'ordinamento del territorio di Trieste. Quindi, se è scandaloso, va bene, che i politici non facciano il loro dovere, consentitemi di ritenere scandaloso anche che non abbiano fatto sinora il loro dovere e non abbia fatto sinora il suo dovere, non sia intervenuta tempestivamente anche la commissaria del governo, che ci racconta sì che il territorio libero non è mai esistito, non esiste, siamo sotto sovranità italiana. Boh, siamo sotto sovranità italiana, pensa la signora, allora applichi l'articolo 120 della Costituzione, intervenga. È il suo dovere, è il suo dovere, e a un certo punto si rende altrimenti responsabile dei danni alle persone e all'ordine pubblico che l'omissione di intervento può causare, no? Bene, ci diffonderemo un'altra volta sulla questione sulla quale mi hanno chiesto anche di raccontare un po' come stanno le cose, della doppia legislazione italiana e del territorio libero di Trieste, qui a Trieste. È una questione molto interessante per capire come stanno veramente le cose. Bene, con queste considerazioni abbiamo concluso la puntata di quest'oggi, 4 maggio 2017, giovedì sera, della trasmissione La Voce di Trieste da Radio Trieste Libera. Ringraziamo tutti coloro che ci hanno seguito fin qui, coloro anche che hanno voluto dovuto lasciare prima l'ascolto della trasmissione, e che comunque adesso va in onda questa puntata registrata, la mettiamo nel podcast fino all'inserimento della puntata prossima. Grazie a tutti quindi della pazienza nell'ascoltarci, e a risentirci con la prossima puntata della trasmissione La Voce di Trieste da Radio Trieste Libera.